Bene, buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questo incontro dedicato alle città che la fantascienza ha immaginato nel corso dei suoi 150 anni di storia. Questa mattina appunto saremo a riflettere, insomma, al gioco di fantasie e realtà che, come dire, intercorre nelle costruzioni degli spazi urbani, e lo faremo con alcuni esperti, da alcune esperte che voglio presentarvi. Con noi è Francesca Governa, del China Room del Politecnico di Torino, lei è una geografa, Silvia Casolari, che è la direttrice e fondatrice del MUFANT, del Museo del Fantastico e della Fantascienza, e Gu Xi, che è una scrittrice appunto cinese contemporanea, che è anche peraltro urbanista, quindi con lei seguiremo, insomma, scopriremo appunto questo grande gioco, no, che c'è fra le realtà immaginate dalla fantascienza cinese contemporanea e quelle invece reali, che per certi versi sono altrettanto fantascientifiche. E questo incontro è organizzato dal MUFANT. Il MUFANT, per chi non lo conosce, è un museo del fantastico e della fantascienza che è qui a Torino, e racconta appunto della storia del fantastico e della fantascienza, che è un immaginario che è nato nella seconda metà dell'Ottocento. Mi trovo spesso, insomma, a dover precisare, o almeno a dover lottare contro un qualche, se vogliamo, riflesso incondizionato quando pronuncio la parola fantascienza, perché vedo che nei miei interlocutori e nelle mie interlocutrici spesso parte, come dire, una fantasia del tipo omini verdi, insomma, alieni, eccetera. In realtà la fantascienza è un lungo racconto, appunto, partito nella seconda metà dell'Ottocento, nel cuore, insomma, dell'affermarsi nell'immaginario collettivo degli effetti delle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche, che racconta appunto del rapporto fra umanità e tecnologia e del suo variare e trasformarsi. Bene, rapidamente, oggi appunto parleremo di città della fantascienza. La città, fra i tanti argomenti appunto della fantascienza, non è appunto soltanto uno dei temi o degli argomenti, ma forse si può dire a volte che la città sia la fantascienza. Quello che fa la fantascienza è costruire mondi dal nulla, inventarli dal nulla, e quindi si trova sistematicamente, insomma, la narrazione fantascientifica a dover costruire spazi che non ci sono, che non sono stati immaginati, che siano appunto altri pianeti, galassie lontane, isole o città del futuro. La fantascienza deve mettere le basi nelle sue narrazioni perché gli intrecci, i personaggi e le storie si sviluppino. In questo senso questo forse è l'elemento che più la distingue dal racconto, come dire, orientato alla realtà, insomma, il racconto realistico. E ovviamente il costruire spazi, il costruire, come dire, città, il costruire società è occasione, è sempre stata occasione per costruire sistemi di valori, insomma, sistemi assiologici e principi. Questo aspetto, questo archetipo narrativo è qualcosa che la fantascienza, come dire, non inventa ma eredita da un antenato nobile, che è ovviamente il racconto utopico cinquecentesco, no? Tutti conoscono, a partire dal 1516, dall'utopia appunto di Thomas More in poi, le infinite produzioni letterarie che si sono avute, l'eventualità di raccontare un altro mondo dell'altrove, nello spazio e nel tempo, per portare l'attenzione al presente e alle sue criticità, insomma. Anche se poi gli antenati, o l'antenato vero e proprio del racconto fantascientifico, sono quelle utopie scientifiche che nascono nella seconda metà dell'Ottocento e che sono una risposta, come dicevo prima, al diffondersi nel senso comune, insomma, al percepire gli effetti, insomma, che le rivoluzioni scientifiche e tecnologiche stavano producendo sulla società. Questa curiosità fra, come dire, entusiasmo e paura produce dei racconti che sono sempre utopie, quindi quell'idea di un altrove pieno di ideali, di comunanza, fratellanza e giustizia, probabilmente non ancora raggiunti, l'utopia scientifica li recupera mettendo al centro un nuovo oggetto che diventa, come dire, la proiezione delle possibilità di cambiamento, che è la tecnologia. Le utopie scientifiche raccontano della possibilità di raggiungere finalmente gli ideali di uguaglianza, giustizia, fratellanza e comunanza raccontati dalle utopie attraverso, come dire, la tecnologia e la scienza. E la fantascienza quindi nasce lì, da Jules Verne a Herbert George Wells, nei loro primi racconti, e arriva fino ad oggi, costruendo appunto mondi. Ovviamente le prime città avevano come oggetto centrale l'elettricità e le sue meraviglie, quindi si immaginavano città del futuro, come dire, orientate dall'uso di questa, appunto, di questa dell'elettricità, e oggi c'è molta attenzione alla questione digitale, insomma, ovviamente, quindi l'oggetto di interesse, in particolare sul tema della città del futuro, partono anche dalla realtà, ad esempio, delle smart cities. E lascio la parola a questo punto a Silvia Casolari del MUFANT. Grazie Silvia, per farci una rapida panoramica di quelle che sono state le infinite città raccontate dalla fantascienza. E vi ricordo semplicemente che, insomma, come MUFANT intanto abbiamo realizzato un piccolo allestimento, appunto, qui nel corridoio delle aule dispari, dedicato appunto al tema della città, e domani, sabato, inauguriamo sullo stesso tema, quindi una mostra che si intitola Prossime città al MUFANT, che si trova appunto qui a Torino in piazza Riccardo Valla 5. Grazie Silvia, ti lascio la parola.
Grazie a te Davide. Bene, prima di entrare nel tema cuore del nostro incontro di oggi, che è, diciamo, la rappresentazione della città nella fantascienza cinese contemporanea, avete visto, abbiamo già attivato il collegamento con la nostra ospite speciale di oggi, che è Gu Xi, scrittrice cinese di fantascienza, e poi daremo la parola appunto anche a Francesca Governa. Però abbiamo pensato che fosse utile, prima di entrare nel tema specifico di come la città è rappresentata nella fantascienza cinese, di soffermarci un momento su come la città è rappresentata nella fantascienza tout court, no? Questo perché? Perché la città nella fantascienza è talmente ricorrente, talmente importante, talmente determinante da non essere un'ambientazione casuale. Potremmo dire, generalizzando, se la fantasy guarda alla, diciamo, a un'ambientazione, a un contesto urbano del passato, quindi ripropone il borgo medievale, la cittadella medievale, e generalmente la fantasy si rivolge alla natura, no? All'ambiente naturale, potremmo dire che all'opposto la fantascienza quasi strutturalmente si rivolge al futuro e si rivolge al contesto urbano, cioè sceglie delle ambientazioni urbane. Davide, hai già anticipato il motivo, no? Perché la fantascienza continua a proporci innumerevoli versioni di città del futuro? Perché la città è una sorta di cartina tornasole dell'uomo che l'ha costruita, che la abita, quindi della società. Essendo la fantascienza un genere che vuole raccontare l'uomo, che vuole raccontare le luci e le ombre dell'uomo, le sue problematiche, le sue criticità, questo può essere anche un po' controintuitivo, perché siamo abituati a pensare alla fantascienza come genere d'evasione, genere di intrattenimento. Questo rimane ed è un valore, no, dei generi del fantastico. Ciò non toglie che la fantascienza sia in grado di arrivare a delle profondità importanti, cioè descriverci l'uomo del futuro, la società del futuro. Ed essendo la città una cartina tornasole della società, ecco che la fantascienza è piena di città del futuro dalle mille sfaccettature. D'altra parte è nella città, per fare degli esempi, che hanno sede le istituzioni pubbliche, per esempio. È nella città che hanno sede le grandi aziende, le multinazionali, che poi nella science fiction diventano le grandi corporation. È nella città che si vedono le disuguaglianze sociali. L'assetto urbano dei quartieri della città ci fa vedere in modo evidente, no? Le disuguaglianze o le diversità sociali, fra le classi sociali. Insomma, la città è nella città che gli architetti sperimentano, no? E che costruiscono torri sempre più alte, che estremizzano i progetti, no? Quindi nella città succedono le cose importanti. La città racconta tantissimo della società che l'ha costruita. Ecco perché nella fantascienza le città ricorrono in davvero mille modi. Visto che però le immagini sono sempre un po' meglio delle parole, vediamo un breve video che abbiamo costruito proprio per la mostra Prossime città, che inaugura domani al MUFANT, ed è un montaggio audiovisivo su alcune delle più iconiche, note, importanti città, principalmente del cinema, ma ci sono anche estratti da serie televisive e alcuni videogame. Dura 2 minuti e mezzo, è breve ma non brevissimo, e ce lo vediamo. Ne abbiamo approfittato per sostituire il microfono perché aveva delle interferenze. Sicuramente avrete riconosciuto degli spezzoni, delle sequenze, no? Mi sono segnata alcuni dei titoli, ma ce ne sono molti di più. Ci sono pezzi di Blade Runner, del Quinto Elemento, di Ready Player One, di Star Wars, di Star Trek, di Fahrenheit 451, di Total Recall, di Ritorno al Futuro, di Minority Report, insomma tanti classici e cult della fantasia. fantascienza cinematografica. Per le serie televisive ci sono spezzoni anche di serie molto recenti, come Upload, come Fondazione, tratta da Asimov naturalmente, come The Expanse. Per l'animazione c'è un pezzo di Ghost in the Shell, di Futurama, di Akira, insomma i grandi, le grandi opere tra cinema, serie televisiva, animazione e anche qualcosa del videogame. Questo per portarci al punto: quante volte e con quante infinite modalità la fantascienza è stata rappresentata nella fiction fantascientifica. Adesso lancio una breve presentazione che ci serve anche qui a contestualizzare, no? Nella mostra Prossime città abbiamo abbiamo, diciamo, suddiviso questa innumerevole presenza della città nella fantascienza in alcune tipologie di città che ricorrono, che tornano, no? Negli anni, che tornano su più media. La classificazione in tipologie naturalmente non è esaustiva, non pretende di esserlo, no? Però è un aiuto nel districarsi in questo mare magnum dello spazio urbano nella fantascienza. Partiamo dalla città tecnologica. Io appunto vi consiglio di guardare soprattutto le immagini. Se volete approfondire, trovate questi testi anche nell'installazione che abbiamo allestito qui nella hall d'ingresso del Politecnico. È un'installazione sulle città della fantascienza intitolata La città del sole. Abbiamo omaggiato l'utopia classica di Tommaso Campanella. Partendo dalla città tecnologica, è chiaro, ogni volta che ci immaginiamo una città fantascientifica, che sia al film, che sia in un film, che sia in un fumetto o su un altro media, istantaneamente, molto naturalmente, ci viene in mente una città del futuro ipertecnologica, no? Piena di gadgets, di tool iperfuturistici. Ebbene, può essere interessante soffermarci sul fatto che le ipertecnologie, ad esempio della città dei Blade Runner, oppure i taxi volanti, non so se ricordate, no, il taxi volanti del Quinto Elemento di Luc Besson, oppure l'ipertecnologia delle città di Matrix, non sono recenti nella rappresentazione fantascientifica. I capostipiti di questo modo, no, di riempire la città di gadgets tecnologici sono, peraltro, come hai anticipato nella premessa, da rintracciare nelle utopie scientifiche di fine Ottocento. Queste narrazioni che ci presentano una utopia, cioè un mondo lontano dal presente dell'autore, migliore, no? Un mondo dove si è raggiunta la parità tra i generi, dove c'è uguaglianza, dove c'è sostenibilità, dove c'è pace, dove c'è giustizia. Il maestro dell'utopia scientifica di fine Ottocento è Albert Robida. Albert Robida, se guardiamo la terza immagine, no? Vediamo un taxi volante di fine Ottocento. È una delle bellissime illustrazioni di Albert Robida, che è stato un grande scrittore contemporaneo di Jules Verne, ma anche un grande illustratore. Ebbene, Robida, già a fine Ottocento, nel suo romanzo più noto, più popolare, che è Le XXe siècle, 1880, ci descrive queste città piene di macchine volanti e immagina addirittura il taxi volante che prende i passeggeri direttamente dal balcone di casa, no? Le prime rappresentazioni delle città ipertecnologiche sono da rintracciare nel passato, a cavallo tra 800 e 900. Un'altra tipologia di città che ricorre nella fantascienza è la città divisa, cioè la città che presenta una narrazione in cui la popolazione è nettamente divisa in due o più parti, divisa da un muro, divisa tra sottosuolo e aria aperta e superficie, divisa per diverse ragioni. L'esempio classico in questo caso è da rintracciare nella nascita stessa del cinema di genere fantascientifico. Mi riferisco naturalmente a Metropolis di Fritz Lang, espressionismo tedesco, capolavoro della prima fantascienza cinematografica. Non so se ricordate, Metropolis ci presenta questa città futura, no, che si sviluppa vertiginosamente in verticale, dove però la popolazione è divisa in due. ci sono le classi operaie che vivono nel sottosuolo e le classi benestanti che vivono sulla superficie. Gli operai nel sottosuolo altro non fanno che azionare continuamente i grandi macchinari per dare energia alla città di sopra. Gli esempi sono davvero tanti, ma se volete approfondire, ripeto, potete appunto visitare l'allestimento o visitare la mostra che domani pomeriggio inauguriamo al MUFANT. La città chiusa, un altro modo ricorrente di rappresentare la città nella fantascienza, cioè una città chiusa sotto qualche cosa, sotto una struttura che la protegge da un ambiente esterno ostile, magari da un'atmosfera, da un'aria irrespirabile, o da un grande pericolo che incombe. La rappresentazione classica di questo tipo di città la vediamo nella terza immagine, la classica città del futuro sotto la cupola geodetica. In particolare quell'immagine che vedete è la copertina di un celeberrimo romanzo che è il primo numero di Urania. Urania è la più longeva rivista di fantascienza, Mondadori, che nasce negli anni 50 e ancora adesso si trova nelle edicole. Ebbene, quella è l'immagine della città sotto, protetta dalla cupola geodetica, del primo numero di Urania che ha pubblicato Le sabbie di Marte di Clark, di Arthur Clark. Io vado velocemente perché il tempo è tiranno e vorrei lasciare appunto la parola alle ospiti che, insomma, che verranno dopo. Dopo la città chiusa c'è la città spaziale, quanti film, quante serie televisive, quanti romanzi partono da un incipit, da un inizio in cui si dice che l'umanità deve abbandonare il pianeta Terra per varie ragioni, o per esplorare lo spazio, o per fuggire da un pianeta che ormai è diventato inospitale, e cosa si usa, no? Per l'esodo? Si usano queste grandi astronavi che altro non sono che delle città completamente autosufficienti che viaggiano per l'esplorazione o la fuga, ripeto, nello spazio profondo. Dopo la città spaziale abbiamo individuato la città utopica, in realtà ne abbiamo già parlato, no? Questa idea di presentare una società migliore al presente nasce naturalmente con la prima utopia che è quella di Thomas More, 1516, Utopia appunto, e nel corso dei secoli l'utopia viene molto usata, no? Viene molto battuta dagli scrittori, dalle scrittrici, quindi ci sono varie forme di utopia tra il 500 e l'800, ma nel 900 l'utopia sparisce. Perché sparisce l'utopia? Perché arriva il suo opposto, la distopia. Nella distopia, cioè nelle narrazioni dove il futuro è estremamente peggiore del presente, le città diventano delle città incubo, no? Dei veri e propri incubi tecnologici. Diciamo che il Novecento ha dato le grandi distopie fantascientifiche, a partire naturalmente dalla più nota, no? E dalla classica distopia che un po' ha aperto, no? Ha fatto da apripista, che è 1984 di George Orwell, dove vediamo una città incubo che manifesta proprio il totalitarismo, no? Che domina questa città, società del futuro, e dove non si vedono altro che slogan di partito e icone continue delle immagini del Grande Fratello. La città post-apocalittica, altro grande must della fantascienza, cioè il relitto di una città, no? La città post-apocalittica, che naturalmente la narrazione post-apocalittica fantascientifica parte da una grande catastrofe, che può essere ambientale, può essere sociale, insomma qualcosa è successo di terribile, e la città in queste narrazioni non è altro che un relitto di città, spesso rappresentata con la natura che cercano di ritrovare il suo posto. Infine, e direi che possiamo concludere con altri due esempi, la città continua, anche questa molto ricorrente. Immaginiamo ad esempio la città continua intesa come una città, una megalopoli che non finisce mai, no? Che non ha confini. L'esempio classico in questo caso è lo sprawl, descritto da William Gibson. William Gibson è stato un po' il padre della letteratura cyberpunk, autore di quella meravigliosa trilogia che è Neuromante, Mona Lisa Cyberpunk e Giù nel cyberspazio. Ebbene, William Gibson le sue città le chiama sprawl e sono delle megalopoli enormi, sostanzialmente, che ricoprono tutta la costa dell'America orientale, da Boston ad Atlanta. Cioè sono delle città che non finiscono mai, giganti, delle megalopoli senza confini. Finiamo con la città verticale, dalla quale forse saremmo dovuti partire, perché in effetti da quando a New York iniziano nel fine 800, inizio 900 a comparire, no? Ad essere costruiti i primi grandi grattacieli, che poi si diffondono a macchia d'olio in tutte le città statunitensi, ebbene, da quando compaiono i grattacieli nella realtà, i grattacieli, le torri svettanti, queste, no, torri altissime, entrano nella rappresentazione dello spazio urbano nella fiction. E quindi la città verticale è proprio un must, no? Della rappresentazione urbana nella fantascienza. Bene, questo è, diciamo, una sorta di bignami, un affresco di quanto la città sia importante, no? In questo tipo di immaginario. E naturalmente il contesto urbano nella realtà cinese, sia nella fiction, quindi nella science fiction di fantascienza, ma anche nella realtà, insomma, no? Assistiamo alla nascita velocissima di megalopoli, no? in Cina, e beh, questo è un lato specifico di questo mood, no? Della fantascienza, di rivolgersi allo spazio urbano. E quindi io adesso cederei la parola.
Grazie Silvia. Bene, sì, prima di lasciare la parola a Gushy, insomma, un'introduzione sulle ragioni, appunto, del grande boom della fantascienza cinese oggi. Ovviamente, come vi dicevo prima, la condizione perché un racconto fantascientifico nasca in una cultura, in una società, è il suo livello, ovviamente, di avanzamento, diciamo, tecnologico. Per questo Jules Verne scrive a Parigi nel corso della fine dell'Ottocento e Herbert George Wells scrive a Londra nella stessa epoca, e inevitabilmente le due metropoli, simbolo del progresso, dell'inizio, insomma, dei grandi cambiamenti. Questo spiega anche un po' in realtà perché la fantascienza cinese nel corso del Novecento abbia visto un inizio esitante, insomma, un po' forse anche come è accaduto in Italia, no? È soltanto nei primissimi anni del Novecento, 1903-1907, che Lu Xun, il padre, insomma, anche della letteratura cinese contemporanea, riscrive, per certi versi traducendola, Dalla terra alla luna di Jules Verne. E fino praticamente a tempi recenti c'è stato un relativo silenzio, sentiremo poi, chiederemo più nel dettaglio alla nostra ospite, ovviamente. Di contro, diciamo, negli ultimi 20-30 anni, anche in risposta proprio all'incredibile progresso, crescita del mondo cinese, insomma, economica e soprattutto tecnologica, è nata, come dire, una letteratura di fantascienza che crescentemente, insomma, ha raccolto interesse e importanza internazionale, e che oggi, appunto, è un riferimento, insomma, decisivo. Siamo contenti, quindi, per scoprire e conoscere più nel dettaglio, di avere con noi Gushy. Benvenuta Gushy, grazie per essere con noi. Ciao, Gushy.
Hi, 大家好。可以听到我说话吗？可以听到吧？大家好，我是中国科幻作者故事。Please help me to put the PowerPoint down. I'm sorry. So, great. 大家好，我是中国的科幻作者故事。然后我现在在北京，然后现在北京已经是晚上了。我非常非常高兴能够参加今天的讨论。然后，因为是我是一名就是 城市规划师，然后我也是一名科幻的作者。那么我大概是从2004年开始学习城市规划，然后2012年正式开始工作。然后我写作科幻呢，其实是从2008年开始，那么在2011年的时候第一次正式的在杂志上面发表。所以我其实是确确实实一直都在关注中国这个城市中，在就是这种真实和虚构中的未来，所以非常开心能够参加今天的这样的一个讨论。那么我日常的工作其实是在中国城市规划设计研究院，其实是做城市设计和一个规划的研究。另外其实就是说当我们在讨论中国这些年的这个科幻作品的时候，我会觉得其实从我自己的视角来说，我会反而会觉得就是讨论城市是一件很困难的事情，因为这是我的一个专业，就是因为我又是一个作家，所以当我一旦我自己有了一些很有超前的这种想法的时候，我就会先觉得这种想法叫做这不可能。比如说其实大家应该都很了解，就是北京折叠这篇小说它曾经拿到雨果奖。那么在这篇小说里面，它其实有一个非常有意思的一个想象，它把北京的城市空间分成了三个部分，然后整个这个城市都可以进行一个旋转。也就是说在最上层的这些人，可能就像刚才 Sylvia 提到的某一种就是分类里面，其实就是原来可能是垂直的，那么现在其实是一个旋转的城市。那么最有钱的这些人可以享受更多的阳光，可以享受更多的时间，那么最穷的那些人，他们可能大部分时间都在沉睡，那么只有在夜晚的时候才能跑出来 收垃圾，做一些这样的一些工作。所以我印象里非常深刻，我是在2015年的时候最早读到了这篇小说，然后我当时就觉得它很有意思。但是当时我是在我自己的笔记本上面写下这样一句话，我说它的概念非常的好，但是在实际在经济上是不可行的，就这样的一个构想其实在真正的城市规划里面是不是很可行的。当然在科幻上面它是非常非常好的一篇小说。那么另一个其实非常著名是这几年的一个例子，那么他就是说，像我不知道各位是否了解刘慈欣老师，那么他有那个非常著名的《三体》这样一篇小说。那么基于他的这个另外一个短篇小说叫做《流浪地球》，然后曾经拍摄了一个电影。那么这个电影里面他也展示了我们中国科幻作家其实对城市的另外一种想象。那么这个电影里面其实讲的就是《流浪地球》的一个小片段，他其实就说的是说在太阳风暴到来的时候，那么地球可能面临着毁灭，那这个时候我们怎么办呢？那么所以就是说人们最后的选择是在地球上面安装了很多非常巨大的这样一个发动机，那么他们来推动地球来离开太阳系。那么因为地表的这个气温降低很多，所以人类就抛弃了地面上的城市。我们可以看到这个景象，这一张图上的景象其实是北京啊，就在北京的国贸这个地区，就是北京的 CBD 这个地区的一个景象。所以人类就抛弃了地面上的城市，去生活到地下城里面。那么像这样在地下建设城市的这样一些科幻的想法，其实国内中国还有很多这种科幻的中短片和长片里面都有相似的这种设计。那么反过来我还是回到一个城市规划师的视角的话，其实从实际的工作里面，我们也会非常的重视地下空间。比如说我们会把这些地下空间开发作为这种商业的功能，作为一些交通的功能，那么还有一些市政设施，就比如说像这些管线啊，然后这些设施啊等等。但是如果让我从规划师的视角来评价生活在地下城这样一个视角的话，我还是会觉得其实它是有一定的安全的风险的。比如说如果我们遇到很大的洪水，那么城市的地下城更容易被淹没，所以人在里面生活是不是安全，那么同时比如说生活在地下没有日照，那是不是健康等等。那所以其实我自己一直会感觉到是说城市规划师身份对我来说又是一种有帮助的，那么又是有限制的，所以很长一段时间我都没有，其实我自己是没有结合城市规划进行创作的。但是这几年其实我也一直在改变。那么最开始其实我会关注到这个跟城市相关的这样的一些选题，是因为就是美国有一个基金会叫做 XPRIZE， 然后他们邀请我去创作这样一篇小说，是关于海洋的这个 深海的一个保护的这样一个主题。所以当时其实我写了这样一篇小说叫做为了生命的诗与远方，那么它也被翻译成了意大利语。在这篇小说里面我设计了一种小机器人，那么他们是在海洋中可以以石油污染和塑料垃圾为食物，就是他们以这种石油啊还有塑料啊为原料，那么把它放在 3D 打印机里面然后进行打印，他们可以通过打印的方式来复制自己的身体。那么这样从某种意义上来说，一旦他们有了复制的能力，他们就像细胞一样可以分裂可以重组，所以最终他们其实在海底打印了一座新的城市，一个机器人文明。那么如果让我自己还是从规划师的之中有很大的这种价值，就是我们可能不一定真的会去应用这样一种方式，或者是说即便有了这样一个程序，它可能跟我们人类的生活还是有比较远的这样一个距离的。那么之后另外一次尝试其实又一次让我拉近了我的两个职业，就是我的城市规划师职业和我的科幻作家这样一个职业。那么就是在这个2019年的深港城市建筑双年展，那么他们其实就是深圳和香港，中国两个非常重要的城市，那么他们共同来举办一个关于城市主题的一个双年展。那么其中就会有一个非常有意思的板块叫做城市升维，那么它就是由一些建筑大师，那么还有就是南方科技大学科学与想象力中心的主任吴岩老师，他们共同来策展的。那么在这个展览之中呢，他们还有一个非常特别的板块叫做九座城市万种未来，那么也是由吴岩老师来担任策展人，所以他们就会邀请很多人，包括艺术家作家建筑师音乐人等等，那么包括甚至还有学生。那么他们如何对未来的城市进行畅想，比如说我们现在看到这是他们展览里的两个作品，左边这个是描写了城市中的声景地图，就声音的地图，他们可能从整个这个城市不同的一个片区找到了声音来录制了声音，那么最后把它作为展览之中的这样一个要素。那么右边这个其实是就是根据中国传统的这个有一种天文的这样一个仪器叫做浑天仪，那么通过浑天仪作为一个原型，他们发展出一个多维变换的一个太空城市的一个构想叫做浑天城。那么我们仔细去看，其实每一个具体的像建筑这样的一些构建其实都是一些芯片，我觉得非常的有趣。那么我当时是被这样一个板块其实写了一篇小说收录在这本书里面，就左边的这本书里面叫做九座城市万种未来。那么这整个其实它是包括了34位不同的，包括艺术家包括作家等等，然后我们的作品其实有些是完整的，有些是节选，都是关于城市未来的一些畅想。那么我们进行了一些很有趣的一个讨论，就比如说我自己可能是一个关于还是一个 3D 打印的城市，那么这个城市就会有各种各样的变化。那么比如说我们可以通过这个 3D 打印改变就是每一个房间内部的装修，那么随时就可以，这个房间其实就是每天都可以改变，那么我就把这个材料再继续融化掉，然后又可以打印出来一套新的。那么另外一个就是其实进一步的结合这种 VR 技术，空间的定义和产权的定义可能会发生一种彻底的改变，我们去看到的一个空间可能只是一个虚拟化定的一个空间，而这个空间是可以跟随人的活动不停的生长和消失的。那么此外其实还有一本很著名的中国科幻叫做《荒潮》，它的一个节选片段也收录在刚刚那本书里面。《荒潮》这本书不仅仅出了英文版，也有意大利文版。那么这个故事其实描写了一个被电子垃圾堆积起来这样的一个围绕的一个城市，是非常有意思的一篇小说。那么也是因为时间的原因，我也不跟大家非常详细的来描述，如果大家感兴趣的话可以去读这本书。那么最新的一次其实就是我其实是在昨天完成了这篇小说，就是这是我跟这个亚利桑那州立大学科学与想象力中心的一个合作。那么我其实他们希望我来创作一篇小说，是一个关于这种积极的气候变化想象，所以他们从全世界一共找到了4位科幻作家来写这样的一个小说。所以我所写的这篇小说叫做择城，就是选择或者是说被选中的这样一个城市。所以我相信它其实更多是关于两个层面，那么第一个层面是说 关于城市本身当我们面临气候变化的时候物质空间的一个变化。所以在这篇小说里面我描写了三座城市，那么第一座城市是跟我们现在生活的这样一些地方非常相似的一个城市，那么当气候变化之后，那么可能城市会日常的会要面临洪水，每年夏天我在这里面的设定其实是说会有三个月或者四个月的时间城市都会被洪水淹没。那么在这样的一个 情况之中呢，就是规划师他选择的是一种不是很积极的一个方式，它其实就是对一些建筑进行改造，或者选择城市里面地势相对较高的一些地方，然后它再新增一些补充一些设施，比如说一栋我设计的有一栋楼它叫做这个生命楼，那么生命楼里面它的第一层就可以在里面用这个 LED 灯来种植这种蔬菜，那么中间的层是可以像工业一样生产或者维修一些机械，那么高层就可以比如说有这样的一些市政的一些设施，像托卡马克装置，然后作为这种能源中心啊等等。那么在发生洪水的时候可能还会有些变化，比如说像汽车就可以变成就有一些原来我们安全气囊都是在内车里面的，那么我在这篇小说里面我把它描述在车的外面，它就变成了一艘小型的气垫船等等。那么第二种方法其实是说我们就抛弃原来的城市，那么我们就从我其实就描述说人们就从泽城去到了盐城这个岩石的城市，其实是一个更高就是海拔更高的这样一个城市去生活，那么甚至后来他们又跑到了东海城去生活，就是围绕海上的这样一些石油的这样一些钻井平台，然后以及很多这样一些可以互相连锁起来或者分散开来的这样一些船只，那么形成这样一些新的城市。那么这些以上这些其实都是对这种物质层面的一个改造，那么其实还有一种可能性就是我们利用更多的一些其他的这样一些技术，比如说像人工智能的技术，或者是说我其实在里面写了一个最夸张的一种可能性是说人对自己的基因进行一种改造，那么有从此以后我们就可以像鲸鱼一样生活在水底，那么我相信这也是一种不得已的一种未来。当然我相信其实这个非常有意思的一点是就是在气候变化之下我们可能会改变很多，因为我们现在其实在整个城市规划专业里面经常会提到的大师或者是我们会提到的就是说我们当代其实尤其在中国我们去学习就是在所有城市规划师开始进行他的大学专业学习的时候，我们刚开始都是会学到像勒克布西耶这样的一些伟大的建筑师和规划师，但是他们其实都已经是100年前了。那么其实我们现在城市的发展并没有特别巨大的突破，就像之前工业时代我们改变以往这种古典时代这样一些建筑风格彻底的建设一些新的城市，这样的改变其实在思路上是没有的。所以我觉得有一种可能性其实是说在未来当我们面对更多的这种危机，然后我们其实可以通过科幻的一些想象来帮助我们的城市去选择更好的一种发展方向，或者是说科幻有机会不仅去探索就是预先的用最低的成本去探索城市的未来可以是什么样子，它也可以预警我们去选择了每一条道路之后它会带来的后果是什么样子的。那么最后其实是我相信肯定还有很多其他的中国科幻，然后里面一定会写到城市和未来城市的种种可能，但是我自己可能因为阅读量关系没有办法把它们一一列举。然后我觉得很好玩的一件事是说在我写这个泽城这个故事的时候，我也和我的规划师朋友一起来讨论里面有些想法，比如说像对建筑的改造啊，或者是像我设计的一个人工智能它的名字叫大宇啊。现在其实在国内在中国已经有一些研究正在推进和尝试，所以我觉得可能未来我们的想象的就是中国的这个中国城市在想象之中和现实之中是会有很多的联系的。那么所以最后还是非常开心，然后也非常期待然后跟大家有更多的讨论。谢谢。
Grazie Gucci, grazie molte. Molto appunto interessante e importante sentire avere conferma, no, di quanto la tecnologia abbia poi un ruolo decisivo anche, e quindi non è raccontata come spesso accade nella fantascienza in senso, nella fantascienza contemporanea, no? Come strumento di, come dire, inquietante, no? Di controllo o in generale distopico, ma è interessante sentire invece come dai tuoi racconti la fantascienza venga, cioè la fantascienza e la tecnologia venga raccontata come strumento, no? Per come dire, migliorare la vita. Pensavo al tuo pesce robot che mangia appunto i rifiuti nell'oceano, piuttosto che non addirittura, come dicevi tu, la possibilità di modificare i nostri corpi biologicamente per vivere insomma sotto il mare. La questione, insomma, che riprendendo anche un po' il tema, quello che diceva Silvia poco fa della città divisa, è che noi abbiamo comunque, affrontando la questione del rapporto fra umanità e tecnologia, spesso una visione, come dire, molto urbanocentrica, no? Quello che succede dentro la città è quello che le tecnologie possono migliorare o peggiorare, ma è interessante, questo vorrei chiedere a Francesca Governa, proprio dal suo sguardo, insomma, di geografa, guardare oltre, insomma, lo spazio, cioè la stringenza dello spazio urbano con le sue questioni, problematiche, eccetera, ma vedere il rapporto, insomma, della città con il fuori. Grazie Francesca.
Allora, sì, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. A me ho capito che oggi spetta fare la parte noiosa, nel senso che Silvia ha fatto vedere i video, Gusci ha parlato di libri, io vi dovrò parlare un pochino del mestiere che faccio. Io sono professoressa di geografia e studi urbani qui al Politecnico di Torino, e quindi non sono un'esperta di fantascienza, e però diciamo nelle poche cose che ho letto per mia curiosità, e nelle cose che ho sentito oggi, ci sono in realtà tutta una serie di possibili collegamenti, di possibili intrecci che mi sembrano assolutamente affascinanti. Provo a dire quali sono le ragioni, secondo me, di questi, diciamo, le principali ragioni di questo fascino, no? Di questo dialogo fra chi per mestiere, come me, un po' noiosamente, cerca di capire qualcosa di che cosa sono le città che abbiamo fuori dalla finestra, e invece questo mondo senz'altro più aperto all'immaginazione. Poi è interessante che Gusci tenga insieme, no? le diverse prospettive. Prima ragione, senz'altro, c'è un libro che è stato pubblicato nel 2017, poi in Italia nel 2020, scritto da due studiosi che si chiamano Asha Amin e Nigel Thrift, un libro che si intitola Vedere come una città. E in questo libro loro, che sono due studiosi molto importanti, parlano della conoscenza urbana come un'arte scienza incontrollabile e incerta, un processo conoscitivo incompleto e congetturale fatto di ricostruzione e verifica di congetture e incompletezza dell'imparare ciò che c'è più e più volte, e che ha bisogno adesso più di sempre di imparare a lavorare orizzontalmente fra e con diversi linguaggi, traendo informazione e dati da diverse fonti. Allora, senz'altro i dati statistici, senz'altro, sono il nostro materiale, senz'altro le mappe, le cartografie, materiale nostro, senz'altro i lavori sul campo, le etnografie, eccetera, altro materiale nostro, però c'è bisogno di ampliare, e la letteratura, l'immaginazione, la letteratura fantascientifica, ma non solo, è senz'altro una di queste fonti che ci può permettere di ripensare le cose. Secondo elemento che a me sembra interessante, è una notazione piuttosto banale che però mi permette spero di dire qualcosa che abbia un pochino più di senso, il fatto che in qualsiasi modo la pensiamo, in qualsiasi modo la definiamo, ci accostiamo, la città è potente. È potente nel senso che è potente l'immaginazione, l'immaginario che si nutre di città, che nasce dalla città. La città come luogo dell'innovazione, la città come luogo dell'anomia e della solitudine in cui si aggira un nuovo essere umano. E attenzione, non sto parlando delle città del futuro, sto parlando di George Simmel nel 1920, che descrive l'individuo blasé, cioè un soggetto, un nuovo soggetto urbano che è sottoposto a una pluralità di stimoli e di possibilità che non riesce a padroneggiare, che quindi viene sbalestrato da questi cambiamenti. Ma anche la città come luogo della libertà, e qui di nuovo inizio Novecento, Max Weber che riprende uno slogan presente sui muri sulle mura delle città medievali del Nord Europa. Oppure ancora la città come mostro, di nuovo attenzione, questo è senz'altro parte della letteratura fantascientifica, ma è anche parte delle teorie urbane. E un mostro che divora gli esseri umani, l'immaginario antiurbano è potentissimo, trasversale, sempre presente. A me sembra che fondamentalmente ci sia questa lettura un po' dicotomica, no? O il tutto bello, il tutto brutto, il tutto positivo, il tutto negativo. Però facciamo attenzione, perché sia gli esempi di città nella fantascienza di cui ci parlava prima Silvia, e sia le teorie urbane che fondamentalmente sono quelle che maneggiamo, si basano soltanto su un pezzo di mondo, si basano sull'esperienza urbana del mondo occidentale, si basano sulla città europea e nordamericana, e in particolare su poche città europee e nordamericane, Parigi, Londra, Chicago e New York. Perché questo? Per tante ragioni, per il fatto che la teoria urbana fondamentalmente si sia costruita in relazione a quella innovazione, quella rivoluzione industriale, quell'innovazione della tecnologia di cui si parlava anche prima, e che il modello della città occidentale moderno sia diventato il modello di città tout court, all'interno di una visione universalista della modernizzazione, che considera l'urbanizzazione un processo teleologico, lo scrive James Ferguson, un movimento verso un punto finale noto che non sarebbe altro che la modernità in generale, a cui tutti poi devono uniformarsi, ci piace, ci siamo, non ci siamo, non importa. A me sembra che però qualcosa stia è cambiato, o almeno qualcosa si stia muovendo. È un cambiamento con cui stentiamo a fare i conti, ed è un cambiamento che, come spesso accade quando si parla di città, si situa su almeno due piani. Un cambiamento di fenomeni e un cambiamento di interpretazione di immaginari. Cambiamento dei fenomeni. Lo dico un po' banalmente, però basta andare a vedere i dati. Noi stiamo assistendo a uno spostamento dell'asse dell'urbanizzazione a scala mondiale. Fondamentalmente, dalla seconda metà dell'Ottocento e per buona parte del Novecento, i processi di urbanizzazione più intensi si concentravano nel mondo occidentale, in Europa e negli Stati Uniti. Ora i processi di urbanizzazione più intensi riguardano soprattutto l'Africa e l'Asia. E nel prossimo futuro sono ancora più selettivamente concentrati, secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che hanno tutta una serie di problemi e semplificazioni, ma non importa, sono ancora più concentrati in tre paesi, Cina, India e Nigeria. Quindi non più Stati Uniti, non più Europa, ma altri pezzi di mondo che non rientrano nel nostro immaginario e non rientrano neanche nelle nostre teorie. A questo cambiamento dei fenomeni, che è un cambiamento importante, un cambiamento strutturale, direi, dal punto di vista urbano, si affianca anche un cambiamento delle interpretazioni. In tanti campi, dalla letteratura alla storia, noi abbiamo l'affermarsi progressivo, faticoso, ma comunque direi senza, diciamo, che non può fermarsi, di visioni post e decoloniali. Questo riguarda anche il campo urbano. Che cosa vuol dire in campo urbano una visione post e decoloniale? Vuol dire che si mette in luce un aspetto chiave, banale, però in realtà, ahimè, radicalmente allontanato dal nostro universo di senso, il fatto che l'idea di città, l'immaginario urbano è generale e generalizzabile dal punto di vista teorico, ma non è universale, perché è fortemente situato, localizzato da qualche parte. Ci sono delle differenze, delle specificità e delle fratture. Allora, che cosa ha a che fare tutto questo con la fantascienza? A me sembra che abbia a che fare con la fantascienza per almeno tre ragioni. Allora, il primo aspetto è la possibilità o impossibilità di pensare il futuro e il come farlo. A me, adesso io non so, come vi dicevo all'inizio, non sono un'esperta di fantascienza, però anche rispetto alle questioni che venivano sottolineate prima da Silvia e da Gusci, mi sembra che l'idea di città che pervade la città nella fantascienza, benché apparentemente ci parli del futuro e della città del futuro, in realtà ci parla del presente, del momento in cui il libro è stato scritto, delle paure, dei desideri, delle attese di quel momento lì. Ed è un presente che non è solo temporale, ma è anche spaziale. È una posizionalità nel tempo e nello spazio che si proietta nel dopo. Nello stesso tempo io provo a mettere di fianco a questa idea di città del futuro nella fantascienza, che a me sembra per tanti versi un dialogo continuo con quello che c'è, con quello che c'è nel momento in cui l'autore o l'autrice scrive. Se invece io guardo come l'idea di futuro urbano è adesso definita e costruita nel campo delle politiche e della pianificazione, a me sembra che sia costruita attorno a parole chiave assolutamente aspaziali e atemporali, cioè che non hanno nessuna profondità in quello che c'è, che capita. Faccio un esempio, perché questa sembra la cosa più fantascientifica del mondo, ma in realtà è assolutamente mainstream nel campo delle politiche urbane, la smart city. La smart city, che appunto sembra l'idea della città fantascientifica, in realtà è la visione mainstream attorno alla quale, secondo diciamo, i fautori di questa posizione, è possibile un po' magicamente risolvere ogni problema, ovunque, in ogni luogo e per sempre. E tenere insieme questa contraddizione radicale che è dell'urbano, cioè adesso perlomeno, essere il luogo in cui abita la maggior parte, i due terzi della popolazione mondiale, generare la maggior parte delle emissioni di carbonio, controllare l'economia e le catene di fornitura e comunicazione, modellare la cultura mondiale e la creatività, nello stesso tempo quindi essere alla guida di questi processi, nello stesso tempo essere i luoghi della vulnerabilità dal punto di vista del climatico, dal punto di vista dell'instabilità geopolitica, della crescente ineguaglianza. La smart city magicamente tiene insieme tutto questo e dimentica, al di là delle tante critiche che possono essere portate alla smart city, ma non è questo il tema, a me sembra che dimentichi tragicamente, da un certo punto di vista, proprio l'importanza, sottovaluta perlomeno, la necessità dell'immaginazione, perché rende tutto chiaro, certo e controllabile, quando invece, a parte che sappiamo che non è, ma sappiamo invece quanto si possa imparare, no, nell'incertezza e nelle tante forme disperse di conoscenza, così come anche dalla letteratura. Questo carattere delle parole d'ordine, in particolare citavo la smart city perché è facile, perché diciamo, cioè, si presta anche a un facile gioco di parole, chi non vorrebbe essere intelligente, no? Quindi diventa poi un po' come sparare sulla Croce Rossa. Però secondo me è interessante perché ci apre un'altra questione, cioè questa a spazialità, a contestualità totale di queste parole d'ordine che guidano molto il pensiero mainstream sull'urbano, e poi in fondo il carattere di ogni utopia e distopia urbana. E su questo credo che in realtà quello che viene fuori dall'idea di utopia e distopia nelle città della fantascienza ci dica qualcosa. Non voglio tanto ricostruire, che è già stato fatto, detto, no? Il riferimento alla pensiero utopico del passato, perché poi in realtà anche nelle teorie urbane questo riferimento a Thomas More, a William More, cioè praticamente i riferimenti sono i medesimi. I riferimenti sono i medesimi e poi si condensano in progetti che hanno anche peraltro un forte portato morale, questo che è ancora più inquietante. Però a me piace invece ricordarvi di una cosa che scriveva Michel Foucault negli anni 60. Lui diceva, a proposito delle utopie, ci sono paesi senza luogo e storie senza cronologia, città, pianeti, continenti, universi, di cui sarebbe certo impossibile trovare traccia in qualche carta geografica o in qualche cielo, semplicemente perché non appartengono a nessuno spazio. Queste città, questi continenti, questi pianeti sono nati, come si suol dire, nella testa degli uomini, o a dire il vero, negli interstizi delle loro parole, nello spessore dei loro racconti, o anche nel luogo senza luogo dei loro sogni, nel vuoto dei loro cuori. Insomma, è la dolcezza dell'utopia. E lui contrappone in maniera radicale alla dolcezza dell'utopia che è data fondamentalmente dal loro non essere localizzate nel tempo e nello spazio, i luoghi altri, quelli che lui chiama eterotopie, che sono delle contestazioni mitiche e reali dello spazio in cui viviamo. A parte che io sono una ardente foucaultiana, ma questo è poco importante, però a me sembra importante perché questo riferimento a Foucault e questo ragionamento intorno alla necessità anche di smuovere, no, l'immaginario utopico, richiama con forza la necessità di incrinare certezze, di inserire discontinuità, di riprendere, e con forza, un esercizio critico sull'urbano che mi sembra quanto mai necessario. Chiudo, se ho ancora due minuti, su un ultimo aspetto che è sempre collegato a questo tentativo di discorso che sto facendo. E che riguarda, diciamo, quella che possiamo considerare un po' come la palestra che ci ha improvvisamente catapultato nel futuro, no? Fino al 2020, allo scoppio della pandemia, i primi due decenni del XXI secolo erano caratterizzati da una sorta di fiducia ancora, anche nell'Occidente, verso l'idea che il futuro globale, fosse un futuro urbano. Poi è arrivata la pandemia, lo shock della pandemia, che è anche uno shock urbano, e soprattutto uno shock della capacità, possibilità di immaginare il futuro urbano, uno shock del futuro in sé. C'è una letteratura scientifica, così come ci sono tanti resoconti, no? Che si interrogano e si sono interrogati sulla città pandemica e sulla città post-pandemica. Per tanti versi le descrizioni degli spazi urbani vuoti, svuotati, silenziosi, muti durante il lockdown rimandano all'immagine della città apocalittica, no? Della fantascienza. Però sono le nostre città, sono i nostri spazi, sono i nostri corpi quelli che hanno vissuto quella roba lì. La pandemia di... La pandemia di Covid ha provocato senz'altro incertezza nel pensiero sulla città. I principi consolidati dell'urbanistica, come la densità, la circolazione, lo scambio, sono stati messi in discussione proprio radicalmente. L'idea del distanziamento sociale, dell'autoisolamento, contrario, no, a qualsiasi principio di base di ogni idea di città. Le misure adottate hanno reso le nostre città conosciute, hanno turbato i valori fondamentali della vita urbana, hanno contribuito a diffondere la sensazione che le città non avrebbero mai più potuto essere le stesse. Che forse non è vero. Al contempo, e qui di nuovo si collega a parte della città nella fantascienza, nelle città vuote della pandemia sono anche stati individuati dei barlumi di speranza, ad esempio la riduzione dell'inquinamento atmosferico, l'aumento dell'attività della fauna selvatica o le reti di mutuo soccorso, no? Quindi di nuovo questo abitare le rovine, abitare un futuro in rovine. Di nuovo qui c'è una lunga tradizione, no? Di vedere il potenziale utopico positivo nelle crisi urbane. È ovvio che ci vorrà del tempo, no? Prima che qualcuno capisca appieno come l'imperativo per controllare la diffusione del virus abbia ridisegnato la nostra vita, la vita urbana e probabilmente anche i nostri corpi, perché secondo me è interessante anche pensare che molto dell'immaginario sulla città nella fantascienza c'è anche molta immaginario intorno al corpo degli esseri umani. E questa cosa qui, cominciare a pensarli insieme, la pandemia credo che ci imponga di andare in questa direzione. Aprendo un'incertezza radicale, che è quella che è stata aperta dal Covid-19, e di nuovo mi sembra che ponga con forza l'urgenza di una riflessione critica sull'urbano e sul suo futuro, che superi semplici e consulanti formule, che si, come diceva all'inizio, che faccia riferimento a tante fonti, a tanti immaginari diversi, anche quelli assolutamente ricchi e interessanti che vengono dalla letteratura e dalla fantascienza. Grazie.
Sì. Grazie Francesca, grazie mille Francesca Governo, è interessante e importante, insomma, riportare l'attenzione alla questione dell'immaginazione, alle relazioni, insomma, spazio-temporali, al loro esserci oppure al loro svanire in queste ideale, insomma, ad esempio delle smart cities, che è appunto assolutamente non fantascienza, no? E anche la questione appunto del post-pandemia, di come saranno gli spazi urbani dopo la pandemia. Mi viene in mente, a proposito anche dei nostri corpi, di come anche, voglio dire, in alcune delle neanche troppo recenti, no? Rappresentazioni di spazio e città della fantascienza, che devo dire compie 30 anni in questi giorni, è il romanzo di Neal Stephenson, che il cui titolo è Snow Crash, e nel 1992 Neal Stephenson raccontava appunto di una serie di vicende appunto che accadevano nel mondo reale, ma poi poneva un concetto che oggi è tornato non solo per il post pandemia di moda, che è quello di metaverso. Lui per primo, Neal Stephenson, appunto scrittore di fantascienza, inventa questa parola metaverso, inventa anche il concetto, sia uno spazio virtuale dove si entra appunto con degli avatar, insomma. E la cosa, appunto, pensavo ai corpi e pensavo di come anche un po' per prevenire le seduzioni, no? Che questa idea del metaverso oggi sta producendo, le illusioni, nuove proiezioni, utopie, distopie, appunto, che siano. Però curiosamente il metaverso che ci descrive Neal Stephenson, oltre ad avere una forma, una grande sfera nera di diverse centinaia di chilometri, con strade, con città programmate ogni 256 chilometri, insomma, eccetera, la cosa più curiosa però è che in tutta questa novità del virtuale in realtà poco cambia, ad esempio, dal punto di vista delle differenze sociali, no? Ci si riconosce immediatamente nel metaverso perché i propri avatar che possono essere costruiti dipendono appunto dalla disponibilità economica che si ha per appunto costruirseli, no? Quindi chi ha poco denaro arriverà con un avatar in bianco e nero e piuttosto sfocato, chi ne ha molto invece avrà un bel avatar tridimensionale coloratissimo e con appunto diverse funzioni extra. Bene, adesso abbiamo detto tante cose e tornando appunto alla nostra questione centrale, il rapporto fra tecnologia, spazio urbano, società, fantasia, realtà, e anche con l'occasione di avere con noi Gushy, lascerei la parola a voi per qualche domanda o qualche curiosità. Devo dire che è un'occasione interessante per coglierla. Se ci sono appunto domande. Benissimo.
Allora, so che a largo delle coste di Genova adesso si stanno facendo delle sperimentazioni per la coltivazione sott'acqua. Questo potrebbe dopo, in un futuro, portarci a immaginare davvero una città che possa svilupparsi a largo delle nostre coste e quindi iniziare a immaginare come un'isola subacquea? E come si potrebbe immaginare, quali potrebbero essere anche i risvolti?
Allora, la domanda è complessa, magari possiamo riprendere invece Gouchy, che faceva gli esempi prima, in quanto, ripeto, urbanista e scrittrice di fantascienza, che appunto ha raccontato ad esempio del suo pesce robot che mangia gli, i rifiuti, e quindi chiediamo a Gouchy appunto se queste eventualità di, sono percorribili, insomma. Grazie.
谢谢，我觉得这是一个很有意思的，我很好奇他们种植的是什么样子，回去我一定会搜索一下在热那亚到底是大家是怎么来种植的。我其实也是在想象这个问题，最开始我也想再补充一点点吧，就是最开始我之所以会写那个水下的小机器人城市，其实在它之前有一个版本是在太空里面建城市。 就是为什么我会想到3D打印机，因为我一直觉得是说我们不一定非得说一开始把太空船就完完全全建好，它可以是像一个太空生物一样，一边飞行，然后一边比如说它吃掉一些陨石啊，或者吃掉一些小行星啊等等，然后它就把这些从这些陨石上面得到的这些铁打印成自己的一个新的这个船体。 那么最开始我想写这么一个故事，后来我发现好像有点不太好写，然后正好有这么一个机会的时候，我就把它移到了水下。所以现在其实我现在觉得是反过来，我们来思考水下的城市是否可行的时候，我觉得无论如何，它其实是要比太空更容易的。就是比起来我们要建一个月球上的城市，或者是要建一个火星上的城市，或者我们要去三体星上面去建一座新城，我们要开启太空的远航。 我觉得其实水下是非常好的一个起点，就是我们先证明我们可以征服，也不一定是征服啊，就是我们真正可以在地球这样一个环境之中，它的各种场景。那么比如说有可能我们在太空之中飞行了1000年、10000年到对面，发现真正的那个彼岸，它可能这个行星上面就像我印象里是哪一部电影里面演的那样，它那上面可能没有任何一片大陆，它都是海洋，它确实有水。 但它也没有别的东西了。那这个时候，我们自己积累的技术是否足够？所以我觉得，其实如果我们从科幻这样一个视角来看的话，先从水下开始尝试是一个很不错的一个选择。谢谢。
Grazie Gouchy. Allora Francesca Governa, ti lascio la parola. Sì.
Notazione per pensarci un attimo. Io non ho idea di se sia possibile farlo, cosa succederà, credo che nessuno. Credo che dal punto di vista tecnologico probabilmente siamo in grado, no, di fare operazioni di quel genere lì. Però io vi pongo una questione. Allora, che è una questione che fa riferimento alla visione antropocentrica, terribilmente centrata su noi stessi che continuiamo a avere, no? E che rischiamo di esportare anche sott'acqua, nello spazio, eccetera, eccetera. Forse bisognerebbe imparare a immaginare anche in maniera diversa, no? E quindi usare le tecnologie proprio per mettere in discussione questa idea, che mi sembra comunque appunto l'idea di dire vabbè, non abbiamo più spazio sulla Terra, andiamo da un'altra parte. Forse basta, non lo so.
Grazie Francesca, sì. Ma direi che forse, considerata l'ora, potremmo chiudere qui il nostro incontro. Ricordo appunto che alcune dei racconti e dei lavori di Gouchy sono già tradotti appunto in italiano e quindi li possiamo trovare. Grazie mille Gouchy, quindi. Li promuoveremo appunto anche come museo, senz'altro, siamo interessati e incuriositi, soprattutto il tuo ultimo lavoro, Gouchy, quello proprio che porta attenzione alla città del futuro. Benissimo, io direi che se non ci sono altre domande possiamo fermarci, salutarci e vi inviterei appunto a visitare, insomma a muovervi attorno all'installazione che abbiamo realizzato come MUFAN qui all'ingresso nell'aula delle aree dispari, nel corridoio insomma delle aule dispari qui al Politecnico, e poi alla mostra Prossime città, che da domani fino al 12 marzo sarà appunto fruibile, vedibile al MUFANT. Grazie a Francesca Governa, grazie, siamo contenti di questa collaborazione insomma che abbiamo avuto con il China Room del Politecnico, e speriamo di continuare appunto le nostre avventure insieme. Grazie a tutti e tutte, buona giornata.